www.radiogio.it e la storia continua. I rituali dei Celti. Possiamo rintracciare i tipi di rituali che utilizzavano i massi recanti incisioni rupestri, soprattutto quelli di grandi dimensioni, attraverso i testi antichi, le reminiscenze del folklore e soprattutto le istituzioni parallele che ancora oggi e nella prima metà del XX secolo sopravvivevano in paesi di matrice indoeuropea, quali l'Irlanda, la Scandinavia, i Balcani, il Caucaso, il Pamir e l'India. Prima di tutto si ipotizza che le pietre recanti incisioni siano forme di altari di diverso utilizzo. La pietra recante poche coppelle e rare incisioni doveva essere un altare familiare, adorato da una famiglia e collegato al culto degli dei domestici, i genii cucullati, i misteriosi folletti protettori della casa e del focolare, avvolti nel mantello e col volto coperto da cappuccio, che erano l'aspetto più casalingo delle divinità. Massi non di grandi dimensioni, ma più ricchi di incisioni, e con queste ultime disposte in modo particolare, dovevano servire per il culto collettivo che il villaggio tributava a Teutates o Tutatis, che è l'incarnazione del dio cosmico, sotto forma di divinità locale strettamente legata al territorio e alla tribù. Come difensore del popolo, era anche invocato quale divinità guerriera. Questi massi erano spesso vicini ai fiumi, stagni e sorgenti. I grandi massi erratici, isolati, recanti numerose incisioni e posti in località particolarmente sacre, servivano per il culto dei grandi dei. Esus, Lug, Cermunnos, Taranis e Ipona, con riti di offerte e preghiere effettuati in occasione del mutare delle stagioni o per impetrare qualche grazia personale. Infine vi erano quelli che lo chiamano i sacri monti, allineati di pietre varie dimensioni e disposte in modo da seguire un preciso tracciato, probabilmente usati per rituali complessi a cui partecipava tutta la tribù o varie popolazioni. Il fatto che questi allineamenti fossero generalmente in luoghi impervi o distanti dai villaggi fa pensare che il rito ad essi legato fosse una specie di pellegrinaggio dove ad ogni fermata si recitava una preghiera particolare. Il ricordo ancestrale di questo tipo di cerimonia può avere influenzato la creazione dei pellegrinaggi cristiani e dei suggestivi sacri monti di cui è ricca la fascia montana prealpina. Il rituale più comune sembra essere stata l'offerta di liquidi, acqua, sangue, latte o bevande alcoliche versati nelle coppelle anche con solo poche gocce, oppure di notte con l'accensione di liquido infiammabile posto nelle coppelle più grandi. E questi gesti erano diretti a offrire un nutrimento simbolico e di luce alla divinità collegata a quel particolare luogo. In cambio, il Dio avrebbe favorito la permanenza e la prosperità dell'uomo in questi posti e lo avrebbe anche protetto da eventuali calamità naturali, valanghe, frane, ma soprattutto dalle temute interferenze degli spiriti malvagi. Il masso coppellato era generalmente collegato a una precisa presenza divina che abitava in luogo. La vicinanza a una cascata o una sorgente determinava la presenza delle matrone, le tre sorelle, tre forme di energia spirituale e magica legata al mondo femminile, rappresentato esotericamente dall'elemento acqua, che per osmosi si trasformava in una sola energia femminile. La grande madre, attraverso la purificatrice del fedele, in un parossismo iniziatico e catartico, durante il quale il masso inciso serviva da trasmettitore di energia mentale al credente, che vi si sdraiava o sedeva sopra. Questa forma iniziatica di preghiera e trasmissione di poteri viene ancora effettuata in Irlanda e Bretagna durante certe forme di pellegrinaggio cattolico, ad esempio a Glen Columcaille, dove il fedele si sdraia sulla pietra detta il letto del santo, assorbendone così poteri traumaturgici. Una forma simile di rituale, legato in questo caso all'iniziazione dell'adolescente alla vita adulta, è contemplato presso i popoli allevatori dell'India e del Pamir. Il ragazzo viene prima fatto girare tre volte attorno alle fiamme di un falò, come purificazione. Quindi è fatto sedere su una pietra che reca incisi o dipinti segni magici legati a una particolare divinità, solitamente protettrice del clan. Le preghiere del sacerdote che assiste l'adolescente sono cantate su una particolare scala musicale che si pensa produca vibrazioni nella pietra. Queste ultime, attraversando il corpo del giovane, portano alla sua mente le conoscenze spirituali che gli permetteranno di crescere forte e onesto, fedele alle tradizioni dei suoi antenati. Egli viene considerato rinato e prende un nome nuovo, nonché il posto che gli spetta come giovane adulto nel consesso del villaggio. E questo rituale è simile a quello eseguito in Irlanda e Scozia nell'antichità. In esso il futuro re veniva fatto sedere su una pietra magica che cantava. Se il pretendente al trono era la persona giusta. Molti dei massi incisi in grandi dimensioni, presentati nel nostro testo, sono sistemati naturalmente in modo tale sul terreno da presentare una balma, ovvero una piccola grotta alla base. Nelle Alpi e nei paesi nordici, questo riparo, se posto sotto di un masso con incisioni rupestri, si pensa funga da casa ad uno spirito invisibile del bosco, un folletto, particolarmente utile alle donne, sia come forza fecondante, sia come sorgente di conoscenza spirituale legata al mondo femminile. È il caso del Sasso Capanna, in Vandeltelvi, dove in antico le donne si recavano notte e tempo a pregare lo spiritello che l'abitava e a portare offerte di cibo e bevande e piccoli pezzi di stoffa colorata, nascostamente dai vicini o dal parroco per timore di essere accusate di stregoneria. E queste offerte servivano a convincere l'essere magico ad usare il suo potere per fare innamorare l'uomo giusto o pacificare il marito. www.redigio.it. E la storia continua.